Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, oggi è mercoledì 19 giugno. Buona giornata a tutti. Allora, iniziamo con faccio l'ultimo appello a tutti coloro che fra poco andranno a votare e che quindi porranno la loro firma, in realtà, perché è una firma di analfabeti, in quanto devono fare una croce su uno dei due candidati. Ora, se la pongono sul candidato Pepa, sono degli ignoranti, degli analfabeti e dei bizzurri, dei gente senza cultura. Se la pongono su Bravi, sono degli analfabeti acculturati, sono degli analfabeti che invece hanno capito la vita, hanno capito il senso della vita, dell'onore, dell'etica e soprattutto della necessità di far sì che la città di Recanati scampi il pericolo dell'onda nera e nello stesso tempo si ponga nelle mani di chi ha competenza, serietà e che cosa altro, non lo so. Ecco, questi sono i nuovi razzisti. Questi sono i razzisti che circolano e inondano e pervadono e occupano i social. Fateci caso, quando cominciano a pontificare con quella arietta di super intellettuali che la sanno più lunga di tutti gli altri, perché hanno dietro naturalmente niente, però millantano di avere chissà quale mai titolo accademico, o comunque se provengono dalla Crusca, dall'Accademia della Crusca, oppure se provengono dall'Università di Cambridge e così via, ecco, dicono un sacco di cazzate, ma le dicono con quell'aria di supponenza, di superiorità, che naturalmente fanno sì che questa loro posizione, questo loro modo di guardare dall'alto in basso gli altri, nasconde, o meglio tradisce, una forma di razzismo. E il razzismo è imperante fra i leoni cosiddetti della tastiera, soprattutto in una certa area politica, per cui io me ne sbatto le palle di costoro, li lascio agli altri, perché mi annoiano e mi irritano, li lascio a loro, cioè a chi ha voglia magari di rispondere a questi, no? Magari di colloquiarci, magari di confrontarci. A me non me va. Se può dire non me va, sì, non me va. Allora, vediamo perché siamo, diciamo, in un momento di campagna elettorale in cui fioccano i comunicati. Però due comunicati di due liste civiche della coalizione di centrodestra di Pepa si solleva un punto, un passaggio fondamentale dell'accordo che è stato fatto e stipulato fra Bravi e Fiordomo, che è molto importante, che ci fa capire in realtà che questi accordi non nascono col cuore, con la passione, con l'idea disinteressata delle poltrone, come si suol far intendere, ma nasce semplicemente da un calcolo minuzioso dei cosiddetti furbetti del quartierino. Perché? Perché se andiamo a vedere, questo accordo è stato stipulato fra la coalizione di centrosinistra, dove c'è il PD e i 5 Stelle, quelli che costituiscono delle sigle di partito con le quali non si voleva che i civici si contaminassero, perché naturalmente aborrivano l'idea di dover allearsi con dei partiti, con delle sigle nazionali, perché loro erano civici. Adesso invece lo fanno con estrema naturalezza, come se nulla fosse, confidando magari sul fatto che la gente sia distratta. Dicevo, questo accordo prevede che due liste, e precisamente Paese Mio e Uniti per Francesco Fiordomo, chissà perché non hanno scelto altre liste, quelle due, che non hanno ottenuto poi un granché di voti, ma che permetterebbe nel calcolo poi dell'assegnazione dei seggi, se dovesse vincere Bravi, di entrare in maggioranza con due consiglieri, quindi 8 di maggioranza, 2 che provengono dalla coalizione perdente, cioè Progetto Civico di Fiordomo. Però altri 2 consiglieri sarebbero eletti, perché essere fuori dall'accordo, guarda un po', è vivere le Canati, che ha preso più di 900 voti. Quindi in realtà 2 consiglieri di Vivere le Canati, che comunque sarebbero andati in consiglio comunale come minoranza, sia se vinceva Pepa, sia se dovesse vincere Bravi, vanno a infoltire, più che infoltire, vanno a rappresentare la minoranza. Però in realtà sono due consiglieri, fra cui Fiordomo e l'altro Lorenzetti, che guarda caso sono poi subito inquadrati come maggioranza, perché Fiordomo va a fare il consiglio, il presidente del consiglio, perché questo è previsto l'accordo, e poi perché l'accordo proviene, è stato fatto con il progetto civico. In realtà quindi la minoranza perderebbe due consiglieri, quindi la maggioranza avrebbe 12 consiglieri e la minoranza 4. Questi sono i democratici, quelli che rispettano, no, le istituzioni, a tal punto che tolgono alla minoranza due consiglieri con questa operazione delle tre carte, perché è un'operazione di giochi da prestigio, cioè l'hanno congegnata e pensata bene. Dopodiché però ci si domanda, e questa sottolineatura, come dicevo, è stata fatta da due comunicati, uno per una recanati migliore e l'altro in comune, la lista in comune, quella di Bartomeoli per intenderci, no, di Mancinelli, della Bertini e così via. Ecco, c'è anche un altro aspetto. L'altro aspetto è che l'accordo è stato fatto con due liste del progetto civico, più in realtà l'altra lista di Vivere Recanati, perché sono gli altri due consiglieri che andranno in minoranza, che poi faranno parte della maggioranza, e fra questi consiglieri c'è anche il candidato sindaco Fiordomo, che va a fare la presidenza del consiglio. Ma tre liste, perché sono sei le liste di progetto civico, le altre tre liste che dicono? Si sono pronunciate, hanno accettato questo accordo di apparentamento fatto in questa maniera? Sono tutte concordi? No, perché c'è una cosa che a me sfugge. Se l'apparentemento è stato fatto in maniera parziale, io mi domando se tre liste di Fiordomo siano tutte e tre disposte a fare, diciamo così, neanche le comparse, ma essere, in poche parole, impacchettate e gettate nel cestino. Non servite più, andate a fanculo, no? Per dire, è una cosa del genere. Ora, per carità, non è così. Le altre tre liste sono tutte motivate, appoggiano questo tipo di operazione, però sono fuori completamente, sono fuori dai giochi, perché non sono state neanche coinvolte in questa, non hanno neanche chiesto a loro una sottoscrizione scritta se aderire o no. C'è questa sottoscrizione scritta? No, perché io ho paura che se non tutte e tre liste, magari qualcuno o una in realtà non abbia poi completamente aderito a questa forma di accordo. Mi sbaglio? Non lo so, lo verificheremo nelle prossime ore, neanche direi nei prossimi giorni, perché francamente oggi mercoledì, la campagna elettorale si chiude venerdì, poi c'è il silenzio elettorale, poi si andrà finalmente a votare, perché non se ne può più, perché veramente è mortificante tutto quello che stiamo assistendo. Contraddice il senso della politica con la P maiuscola, no? Ecco, e quindi prima finisce, meglio è. Le altre questioni riguardano altri appelli, naturalmente è inutile ribadirlo che la sinistra italiana, che poi dove a livello provinciale appoggi la candidatura di Antonio Bravi, neanche a dirlo, è quasi scontato e pleonastico. E poi ci sono gli appelli degli uomini di cultura, gli intellettuali locali, che o lavorano attraverso un proselitismo fatto porta a porta o nei tavolini dei bar di Recanati, oppure si affidano ai giornali, ai social, perché ci sia. No, mi sono meravigliato ancora che non sia uscito l'appello dei 30 intellettuali di Recanati, perché una volta si faceva anche questo. Ecco, dove sono questi 30 grandi intellettuali della cultura duro dell'establishment, dell'intelligenza, della sinistra reganatese che sottoscrivono l'appello per Antonio Bravi. Quando è che arrivano? Quello di Pepa no, perché sappiamo che gli intellettuali a destra non ci sono, sono dei poveri contadini con le scarpe grosse, magari anche con un po' di cervello fino, ma naturalmente rimangono sempre dei contadini, per cui non ci sono manifesti nel passato, né tantomeno li potremo attendere oggi, manifesto di intellettuali della destra reganatese. Poi magari ce ne sono tante di persone brave, intelligenti e colte, però generalmente non hanno di questa tendenza, di questa passione, e soprattutto non si prestano a questi giochi magari estremi, disperati, no? Di poter fare l'appello perché qualcuno magari possa abboccare. Lasciateli fare gli elettori, decideranno con pace, con tranquillità, lasciateli fare, da diretta a me. A volte fate più male che bene con questi appelli, perché la gente si sente quasi portata in giro, per dire, perché c'è un po' quella sindrome del marchese del Grillo. Per salvare la lite fra due egiziani è intervenuta la polizia, andiamo avanti, questo lo riferisce anche il sito di Radio R. È successo che due ragazzi di nazionalità egiziana di 25-26 anni si sono messi a litigare per futili motivi. Nella circostanza il 26enne ha subito lesioni, successivamente anche giudicate guaribili in alcuni giorni. Ancora in corso l'attività della parte della squadra mobile dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, finalizzata a stabilire l'esatta dinamica dei fatti. È sempre così. Invece la Guardia di Finanza cosa ha fatto? Ha trovato un individuo, dice, ma questo va in giro in Maserati, però addirittura dalla dichiarazione dei redditi non sembra che sia così ricco, anzi risulterebbe quasi che sia un evasore fiscale. Per cui hanno sequestrato, non si fa il nome, comunque la Guardia di Finanza e la compagnia di Cittanova Marche, gli hanno sequestrato due autoveicoli, tra cui una Maserati modello Gran Turismo, il cui valore di mercato supera i 40.000 euro. E questa è l'attività dei finanzieri. Per chi sia, non sia, c'è la caccia, come per colui che ha vinto all'otto, o comunque al superanalotto, quelli sono di solito vincite super milionari. Andiamo adesso a vedere, per non perdere troppo tempo, anche a Cronache Maceratesi. Cronache Maceratesi, non è che il sito Radio R si fermi qui, c'è altre notizie, ma volevo soltanto riferirvi di un incidente che ieri pomeriggio è avvenuto ancora una volta lungo la strada dei Pali, all'incrocio con la Costa Bianca e all'altezza appunto di Villa Gigli. Ci intendiamo, ci capiamo. E sono state coinvolte diverse autovetture, nessuno si è ferito in maniera grave, l'unico ferito che è stato portato in ospedale per accertamenti è stato portato in codice verde, gli altri addirittura hanno anche rifiutato il ricovero o comunque la medicazione al pronto soccorso all'ospedale di Civitanova. Comunque ci dà l'occasione per dire, ma quando faranno questa rotatoria benedetta? Mi ricordo che il sindaco Moreno Pieroni vantava il fatto che entro l'anno sarebbero partiti i lavori, mutualmente dopo l'estate, e quindi aspettiamo naturalmente che questo impegno possa concretizzarsi. Invece c'è stato a Sarnano uno schianto grave fra un'auto e una moto, e un 33enne è finito a Torrette in condizioni gravi. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 78, sempre nel pomeriggio di ieri. La vettura sta svoltando per entrare in un supermercato, la moto dopo il primo impatto è finita contro un muretto e un secondo veicolo. Il ferito residente a Pollenza è stato soccorso con l'eli ambulanza. Accoltellamento ai Giardini Diaz, un 26enne finito in ospedale. Qui si parla di questi due egiziani appunto di cui abbiamo parlato un attimo fa. Ondata di caldo, Macerata da bollino giallo, e vabbè, per fortuna non è un'ondata nera, quindi il caldo si sopporta meglio, invece i manganelli dei neri si sopporta un po' di meno. Le ondate rosse non esistono, possono attentare alle sedi di Provita possono sfondare le linee rosse protette dai poliziotti, possono fare delle manifestazioni non autorizzate. L'ondata rossa non esiste in Italia, esiste l'ondata nera. L'ondata nera. Poi abbiamo abbiamo già detto questo Orbisai alla morte per un malore che spero che sia dall'autopsia individuato come causa, un ragazzo di 33 anni. Io mi fermerei qui con la rassegna stampa di oggi, non vorrei farla troppo lunga, quindi anche perché non mi sembra che ci siano altre notizie di rilievo. L'unica cosa è che possiamo fare una capatina fuori provincia. Vabbè, allora andiamo su un altro malore in spiaggia, mentre è in acqua, turista muore sulla spiaggia, la tragedia nel pomeriggio intorno alle 17 di ieri sul posto 118 e Capitaneria di Porto, un turista è morto appunto a Senigallia, e non si sa per quale motivo, forse appunto un malore, raggiunto dai bagnini, si tratta, non si sa neanche chi sia. Ah sì, è un turista toscano di 82 anni, e anche qui si spera di poter capire anche le cause della morte. Abbiamo investito mentre attraversa 90enne gravissimo a Torrette, successo a Iesi. E poi abbiamo vasto incendio in un campo, bruciati 15 ettari di superficie, stiamo a Iesi, denunciati i responsabili. Le fiamme sono partite da un campo in zona Ponte Pio, chiuse le strade, vigili del fuoco, forze dell'ordine e protezione civile sono sul posto, appunto sono intervenute per spegnere questo incendio abbastanza vasto e anche pericoloso, perché poteva toccare anche abitazioni che erano nel luogo. Dicevo, è tutto, grazie per l'ascolto. Alle 8.30 sarete in mia compagnia per la rassegna stampa dei quotidiani locali. Ciao ciao, a più tardi.